Inizio con questa domanda. A chi ci si riferisce con le quattro coppie di persone, gli otto tipi di persone menzionati nei canti serali? Questa è una domanda che viene posta abbastanza spesso. Il Buddha descriveva il risveglio come un processo e con vari stadi. In pratica quattro stadi, e poi c'è quello che sta praticando, sta sul sentiero per realizzare quello stato. E quindi i quattro livelli sono Sotapanna, Sakatagami, Anagami, Arahant. E in questo processo vengono spezzati vari vincoli o legami. Il primo livello, Sotapanna, che viene tradotto come entrato nel corrente. E quindi qualcuno che sta sulla via, è solo questione di tempo. Ha spezzato i primi tre vincoli, che sono credenza cieca in un sé, indipendente e immutabile, anche se non è ancora completamente liberato dal senso del sé, comunque non aderisce alla credenza in un sé eterno, l'essenza della persona che continua senza cambiare. E poi il secondo vincolo è del dubbio scettico, quindi ha una fede salda nel Buddha Dhamma Sangha. Non è che abbia risolto tutti i dubbi, però ha già avuto una prima esperienza della cessazione della sofferenza, di una visione oltre il mondo di fenomeno, diciamo, che è la pace naturale della mente, e quindi ha una fede salda. E poi non ha più un attaccamento cieco ai riti e ai rituali, viene tradotto come così, sila patta paramasa, attaccamento ai riti e ai rituali. Non è che ci sia qualcosa sbagliato con i riti e i rituali, ma è la credenza cieca, come una cosa automatica. Faccio questi riti, applico una tecnica, osservo i precetti e poi mi porta automaticamente alla liberazione. E strumenti, possono essere mezzi abili, ma non da usare in modo meccanico, in modo cieco. Sono strumenti per approfondire la consapevolezza e di poter riflettere sulle cose come sono. E quindi se certi riti, rituali portano stati mentali non salutari, forse sono da abbandonare. Quindi serve un'intelligenza, e capire come usarli come strumenti. E quindi uno che è entrato nel corrente ha una certa comprensione della pratica non può più andare indietro, non può più rinascere in forme inferiori. Però potrebbe ancora prendere del tempo per arrivare al pieno risveglio, fino a 7 vite. Se magari è pigro o diventa distratto, però prima o poi torna al cammino retto. E poi il secondo stadio è uno che ha già lasciato andare, ha già trasceso le forme più grossolane di avidità e avversione, e rimane ancora a un livello sottile e attaccamento alle cose più sottili, diciamo, più raffinati, come dei stati mentali, anche salutari. E questa persona può rinascere solo una volta, mentre il stadio successivo anche si è liberato anche dalla forma più sottile di Brahma e avversione. E non rinasce più in questo mondo, o diventa completamente libero in questa vita, o durante il processo della morte, non rinasce più nella forma umana. E poi Arhant, che è completamente illuminato, ha spezzato ancora tre altri vincoli, che sono irrequietezza. Quindi uno è libero dall'avidità, avversione, e comunque viviamo in un reame irrequieto. Siamo bombardati da dati sensoriali. Però un Arhant ha anche trasceso l'irrequietezza. E ha trasceso anche presunzione, in inglese diciamo self-conceit, e questa tendenza di paragonarsi agli altri, di pensare di essere superiore o inferiore o anche uguale, si sta in qualche modo ponendo se stesso come un essere separato, paragonato, separato dagli altri. Il Buddha spiega un po' come quando si lava dei vestiti usando un sapone e si sciacqua più volte i vestiti, e non c'è nessun segno ancora del sapone, però c'è ancora il profumo, e come c'è ancora l'odore del sé, anche se non c'è qualcosa evidente come la propria identità, come qualcosa che permane, che rimane immutabile. E così un Arhant, anche completamente liberato da presunzione, senso di identificazione. E poi l'ultimo vincolo spezzato, quello di ignoranza, che viene spiegato come ignoranza che comprende perfettamente le quattro nobili verità. Quindi dukkha, sofferenza, causa di sofferenza, cessazione della sofferenza, il sentiero che conduce alla sofferenza. E quindi sono questi quattro livelli, e poi c'è uno che sta praticando, sta per realizzare quello stato. È utile per una riflessione di avere dei segni, che è in processo graduale, come la terra entra gradualmente nell'oceano, c'è un graduale entrare, un declino graduale, non si arriva, c'è un derupa perpendicolare. Poi non, se cominciamo a pensare, ma sono io un sotapanna? Allora probabilmente no, perché c'è ancora un senso di un io che diventa qualcosa. E non è veramente una questione di uno che diventa qualcosa che non siamo già, ma è un liberarsi da quello che ostacola, quello che copre o impedisce. E come ha detto il Buddha, è un sentiero bello all'inizio, bello alla metà, bello alla fine. E anche se questo ha una validità, questo schema, è anche importante comprendere l'importanza di vivere nel presente e di non seguire la tendenza condizionata di proiettarsi sempre nel futuro, pensando ma quanto sarà bello diventare un arhant, se pratico con molta diligenza e cerco di veramente mettermi alla pratica, un giorno forse divento un arahant. È un modo molto limitato e distorto e non illuminato di vedere le cose. Quindi la pratica è sempre qui ed ora. Ogni momento è prezioso, ogni momento possiamo accorgerci della sofferenza e rendiamo conto quanto ci stiamo afferrando la cosa e lasciare andare e sperimentare la cessazione della sofferenza. E poi si realizza la pace naturale della mente e poi succede qualcosa e di nuovo sei risucchiato nella vita quotidiana, le vecchie abitudini. Poi ci si ricorda e si ristabilisce presenza, consapevolezza. E quindi è già di avere una fede iniziale è abbastanza per cominciare a praticare, di applicarsi, avere un orientamento a un certo livello di base, di comprensione, avere degli strumenti di applicare, è già qualcosa veramente da apprezzare, avere un orientamento. E come ogni viaggio inizia con un passo nella direzione giusta, e poi un secondo passo, e momento per momento. E se facciamo una lunga camminata, ad esempio, se stiamo salendo una montagna, non stiamo guardando sempre giù, su alla vetta, pensando io voglio arrivare lì, perché si rischia di cadere in un buco e finire male. E quindi magari ogni tanto ci si ferma a guardare intorno e poi bisogna dare attenzione dove mettere i piedi qui ed ora, passo per passo. E poi quando si arriva a qualche ostacolo, prende un momento per contemplare e prima o poi si riesce a superare gli ostacoli. E poi praticando gradualmente si verifica i buoni risultati, è una comprensione che aumenta, una fede che lo insalda e in qualche modo ci si rende conto di non poter andare indietro. Magari a volte potrebbe venire in mente, ma io forse ho sbagliato di cominciare con questo, non mi diverto più come prima. Non ho più voglia di andare con gli amici e ubriacarmi. però sono forse momenti, in fondo c'è un senso del... come non possiamo tornare come bambini. A volte potrebbe venire in mente, ma quando ero piccolo non avevo una preoccupazione per niente, tutto era bello e nuovo, meraviglioso. E quando credevo ancora in Babbo Natale, e mi svegliavo la mattina e trovavo tutti questi regali, quanto era bello, ma sappiamo che non possiamo andare indietro. Lasciare andare, si dice, ma cos'è veramente il lasciare andare? Puoi spiegarcelo in parole semplici, magari con una similitudine. Qualcosa che fosse più facile e più diretto, e come similitudine, quando si mette la mano nel fuoco, viene spontaneo a tirarlo fuori. Non è che quando si prende qualcosa che scotta, viene naturale a lasciare andare. Non c'è bisogno di dire a se stessi, io dovrei lasciare andare questa cosa e poi lo faccio. È spontaneo. Quando si percepisce il dolore, e anche a livello psicologico, quando ci rendiamo conto della sofferenza che ci stiamo creando, viene spontaneo mollare la presa. E quindi quando parliamo di lasciare andare, ovviamente è un termine generico e dipende anche dal contesto. Una storia che mi viene subito in mente è quando Ajahn Sumedho è arrivato al monastero di Ajahn Chah. Ajahn Chah ha detto, allora qui abbiamo il Dhamma e il Vinaya. Il Dhamma è l'insegnamento, la via di mezzo che conduce alla liberazione, a vedere le cose come sono. Il Vinaya è il codice monastico, stabilito dal Buddha stesso, che noi come monaci cerchiamo di osservare in modo rigoroso. E ha detto, allora il Vinaya è tutto sul afferrare, attaccarsi alle regole, ma il Dhamma è tutto sul lasciare andare. E Ajahn Chah ha detto, quando riesci a conciliare questo paradosso, sarai ben preso dal sentiero, sarai stabile, avrai capito la pratica. Perché sembra un paradosso, no? Vinaya, attaccarsi alle regole, poi il Dhamma, vedere la sofferenza, le cause della sofferenza, specialmente Brahma per avere, Brahma per non avere, Brahma sensoriale. E qui quando si capisce che il Vinaya, il codice monastico, o nel caso dei praticanti laici, i cinque precetti che erano consigliati dal Buddha come linea guida per avere una base di disciplina morale. E così quando magari viene la voglia di fare qualcosa che è contro i precetti, allora questo lasciamo andare quel impulso, quella tentazione, quel desiderio, invece di lasciare andare la regola. C'è un po' in Occidente, forse parlando di diversi decenni fa, c'era l'idea di arrivare al risveglio cercando di soddisfare ogni desiderio. Però poi si finisce nella confusione totale, e conflitti sociali, eccetera. Mentre nell'insegnamento del Buddha c'è questa base, l'importanza di sila, integrità morale. Quindi possiamo usare questi precetti per quando c'è una tentazione, un impulso di fare qualcosa che va contro uno dei precetti, possiamo usarlo per essere consapevole del desiderio e di lasciarlo andare. Non significa di dover sopprimere il desiderio, perché tendiamo a pensare in modo dualistico: o dobbiamo soddisfare il desiderio oppure in qualche modo sopprimerlo. Ma nessuna delle due ci porta veramente alla liberazione. È solo quando prendiamo la via di mezzo, senza cercare di soddisfarlo, quando sarebbe dannoso, inappropriato, senza sopprimerlo, possiamo rimanere con un desiderio non soddisfatto, nel senso di insoddisfazione, e poi vedere che prima o poi anche questo cessa, anche questo è impermanente. Perché è facile, la prima lezione sul buddismo, accettare il fatto che tutto è mutevole, tutto cambia, non c'è niente di permanente, ma dimentichiamo subito quando siamo presi da un desiderio. E così, a volte ci attacchiamo all'idea del lasciare andare, e poi tutto diventa piuttosto complicato. E magari quando sperimento qualcosa spiacevole e voglio liberarmi da quella cosa, mi dico: devo lasciarlo andare. Ma in effetti si è spinto dalla avversione. È come si sta facendo un calcio, con il piede si sta cercando di spingerlo via, spinto dall'avversione. Quindi non è questo che si intende per lasciare andare. In effetti tutto ci lascia comunque, se vogliamo o no, perché tutto è impermanente. Se afferriamo, poi rimaniamo delusi, perché la cosa ci lascia in ogni caso. E con la seconda nobile verità, approfondendo questa presenza, consapevolezza inclusiva, ci rendiamo conto della nostra sofferenza è prodotta dal volere qualcosa che non abbiamo, o il non volere qualcosa che c'è, e veniamo catturati da queste forme di desiderio, e che questo crea la maggior parte della sofferenza. E quando ci rendiamo conto di questo, viene naturale mollare la presa, lasciare andare. Ad esempio, c'è un fastidio fisico e c'è qualcosa in me che vuole annullarlo, eliminarlo, e sto diventando teso e agitato per questo fastidio che non scompare. E poi quando mi rendo conto che il vero problema è che non mi piace la sensazione spiacevole e mi lascio condizionare completamente da questo, tutta la mia applicazione sta nel cercare di liberarmi dal fastidio, però non riesco. E se invece cambio l'atteggiamento, invece di resistere, di odiare questo, se invece l'ammetto nella consapevolezza, con un campo di attenzione più esteso, lascio che sia così com'è in questo momento, mi rilasso, lascio andare quella resistenza, il voler eliminare la cosa, mi rilasso e mi apro, il fastidio c'è ancora ma solo una piccola parte di un totale più grande, e poi diventa sopportabile. Quanta importanza dà un monaco ai sogni? Non tanta importanza, diciamo. Sogni. Però ogni tanto magari ci capita un sogno che sembra significante in qualche modo. A volte si impara anche dai sogni. Mi ricordo, ad esempio, Ajahn Sumedho raccontava, quando era monaco molto giovane, aveva lo stesso tipo di sogno che si ripeteva sempre, con qualche variazione. E di solito è una situazione piacevole, sociale. Lui con degli amici, ad esempio, prendendo un caffè insieme, e parlando tra di loro, un momento allegro, e poi improvvisamente viene il pensiero, ma sto sprecando il tempo, devo studiare per l'esame, altrimenti fallisco, devo superare questo esame, e poi diventa agitato e deve andare via. E questo stesso tipo di sogno si ripeteva, e lui si chiedeva, ma questo sogno mi sta cercando di dire qualcosa, qual è questo esame che devo affrontare? E non riusciva a capire, e sembrava che stava praticando in modo veramente diligente, che non poteva fare di più di quello che già faceva, e per parecchio tempo non capiva qual era il messaggio di questo sogno. E poi un giorno è venuto spontaneo: non c'è un esame da superare, è solo che ho questo condizionamento. Da tutti quegli anni a scuola, università, stavo sempre facendo una cosa per superare un esame nel futuro. E c'è questa, come siamo programmati, di dover sempre fare qualcosa per ottenere un risultato nel futuro. E non c'era un esame da superare. E quando si è reso conto di questo, si era più disteso e continuava a praticare diligentemente, ma prendendo momento per momento, non ha più avuto quel sogno. E c'era anche nei sutta, c'è qualche storia del Buddha che prima del risveglio aveva dei sogni. Un sogno era, lui si era disteso e una mano stava al mare dell'est e l'altra mano era sul mare dell'ovest e la testa era nella montagna e i piedi erano giù alla punta del sole, qualcosa di questo tipo. E poi ha detto che era come una previsione che il suo messaggio sarebbe esteso nel paese. E poi aveva un sogno che le gambe erano coperte con dei bruchi bianchi. E si è reso conto che un giorno l'avrebbe tanti discepoli laici, cose di questo tipo. E per quanto mi riguarda, c'era un sogno che ho avuto che mi rimaneva, era uno di quei sogni molto chiari, tanti anni fa. Forse 25 anni fa circa. E quando eravamo ancora a Sezze e cercavamo una nuova sede per il monastero, perché a Sezze era un villino molto piccolo, limitato, e andavamo spesso all'ambasciata thailandese e c'era la moglie dell'ambasciatore che ci invitava a offrire il pranzo, poi andavamo a visitare qualche proprietà. E a volte ci diceva che veniva un principe o una principessa e c'erano delle foto di loro nell'ambasciata. E comunque in questo sogno ero invitato per pranzo all'ambasciata e doveva esserci anche il re della Thailandia. Ma arrivo con un po' di ritardo. E sono nel dubbio se conviene entrare o no, che forse faccio una brutta figura entrando, forse è meglio che non vado. Poi sono andato, ho guardato nella finestra e c'era un tavolo, erano tutti seduti intorno a questo tavolo, c'era solo un posto libero, era proprio accanto al re. Mi sono reso conto che quello era il mio posto. Poi, però avevano già cominciato a mangiare e quindi sono bloccato da questo dubbio, non so cosa fare. E poi ad un certo punto cominciano a ballare e poi mi dico, ah oh, no, non è appropriato a Monaco entrare quando la gente sta ballando e un luogo non adatto ai monaci. E quindi ho lasciato perdere e sono andato via. Poi sto camminando questa via molto tranquilla di Roma, non c'era nessuno in giro. Però incontro il Dalai Lama. E poi stiamo seduti per terra, lui di fronte a me, e stiamo parlando tra di noi, stiamo ridendo, è una conversazione molto allegra, molto profonda, no? Bella. E poi ad un certo punto lui mi dà il suo cappello. I monaci di quella tradizione di Lupa hanno un cappello giallo, un cappello che va così. Ma dopo mi sono reso conto che era un po' il Dalai Lama, era un po' Ajahn Sumedho, il mio maestro, come nei sogni può capitare. E questo cappello era una parte un cappello tibetano, una parte un Yorkshire flat cap, un tipo di cappello che portano i contadini nella parte dell'Inghilterra da dove vengo, Yorkshire. E poi riflettendo dopo ho pensato, ma il re come rappresenta il picco della vita mondana? E poi mi sono reso conto che non era più il mio posto. E andavo via, lasciavo andare tranquillamente queste ambizioni mondane. E poi il Dalai Lama Ajahn Sumedho rappresenta il picco della vita spirituale. E è qui che mi trovo a mio agio. E penso che rappresentava quello che sentivo, una stabilità nella vita monastica, e questo è il mio posto, e una certa contentezza e sentire che non avrei fatto altro, questa era la mia strada, una stabilità della mia strada. Però l'interessante è che raccontavo il mio sogno ad un'altra persona, che si riteneva abile nell'interpretare i sogni. Ha cominciato a darmi una spiegazione completamente diversa. il re rappresenta la morte e così via. Ho pensato, no, bisogna capire per se stessi. E a volte i sogni sono magari cose che non, in giornata non hai reso completamente consapevole, cose che non volevi vedere e magari emergono durante il sonno. A volte sono cose molto banali, cose che non hai reso completamente alla luce della consapevolezza. O le preoccupazioni in generale. Come spesso i miei sogni sono o erano, molto di meno adesso, che sono un po' in ritardo e sto cercando di trovare qualcosa perché devo partire. Poi non trovo il passaporto, non trovo il biglietto. Sto andando all'aeroporto e temo di non arrivare in tempo. È forse un po' il condizionamento inglese di arrivare sempre in orario, di essere puntuale. Infatti mi ricordo la prima volta sono andato in Thailandia, era più di 30 anni fa, e stavo in Svizzera. E l'ambasciatore mandava una macchina di portarmi all'aeroporto di Zurigo, ma è arrivato con molto ritardo. E siamo arrivati all'aeroporto di Zurigo e c'erano varie persone lì per salutarmi prima della partenza, perché sono stato 2 anni e mezzo in Svizzera. e avevano dei regali da portare e avevo appena tempo per ricevere i loro doni. Poi ho dovuto partire subito e ero l'ultimo di salire sull'aereo. Sono appena entrato, mi hanno chiuso la porta e poi è partito. E forse questo ha condizionato un po' di ansia. Generalmente arrivo molto, molto più in anticipo che è necessario. E poi a volte capita anche, penso sempre di più quando si segue questa pratica, che durante il sogno si qualcosa capisce che è solo un sogno. Ancora, perché io ho avuto anche un tipi di sogni, di situazioni paurose, come di guerra. Stanno cadendo delle bombe o sono cacciato dai soldati con fucili e cose del genere. E mi veniva a chiedere se in una vita precedente ho fatto una guerra mondiale. E poi sentivo veramente spaventato. E adesso sempre di più c'è qualcosa in me che mi rende conto che è solo un sogno. Basta rilassarmi, basta lasciare andare. E poi sto bene, non sto più preso dalla paura. E penso che più che si sviluppa presenza e consapevolezza nella vita quotidiana, anche questo continua durante il sonno a qualche livello. E anche si può, ad esempio, a prepararsi a svegliare ad una certa ora. Ad esempio, si può mettere la sveglia e fare una determinazione di svegliarsi magari 15 minuti prima e molto spesso riuscire. Come superare il distacco totale da un amore perduto? È un processo graduale, no? Una delle esperienze umane è abbastanza universale. Bisogna sì, avere pazienza e permettersi di sentire il dolore, la tristezza, il lutto. Il più che si riesce a sperimentare coscientemente, il più presto che si va oltre. E anche qui c'è una via di mezzo, perché un estremo è indulgere nel dolore, nella sofferenza, perdendosi nella storia perché non era giusto, e cosa avrei dovuto fare, ho sbagliato io, e perdendosi continuamente nella mente discorsiva che tende a aumentare la storia, appesantire e far prolungare la cosa. Quindi con molta pazienza continuare a tornare al cuore e sentire qui il dukkha, la sofferenza, la tristezza, e di avere il coraggio e un atteggiamento benevole e di gentile sopportazione, di permettersi di sentire, sperimentare. Per l'altro estremo è cercare di mettere da parte, di non vedere, distrarsi, evitare. Però questo, anche questo non porta alla liberazione, la cosa continua a tornare. Quindi invece questa via di mezzo permette loro di venire e manifestare nel cuore, prendendo rifugio nella consapevolezza stessa, che permette di sentire e sperimentare pienamente, senza essere completamente risucchiati o identificati con quello che viene sentito. Puoi parlarci della bodhicitta? Penso che questo è un concetto più Mahayana, della tradizione Mahayana. E bodhi significa risveglio, citta, il cuore, mente, quindi il cuore dell'illuminazione, la mente illuminata, e possiamo riflettere che c'è qualcosa in noi che aspira, c'è qualcosa in noi pronto anche da rinunciare, lasciare andare le cose per realizzare qualcosa più nobile, più profondo. E forse mi viene in mente, qualche giorno fa c'era la giornata della Concezione Immacolata, che poi quando ci si pensa sulla cosa mette in dubbio, no? Sei veramente io? E poi io non ho mai capito come poteva essere 8 dicembre e poi nascere il 25 dicembre. No? E però riflettendo forse c'è un significato più profondo e siamo molto presi nella vita mondana di voler soddisfare certi desideri, siamo molto condizionati dalla ricerca del piacere e cercare di evitare il dispiacere. Sono fattori molto importanti che influenzano il nostro comportamento. Ma poi c'è questa aspirazione verso la bontà, verso la realizzazione più grande, verso il trascendere l'individualità, di, e questo viene, c'è un tipo di purezza in questa aspirazione, e quando uno riconosce questa motivazione, questa aspirazione, si è pronto di lasciare andare tante cose, rinunciare cose che non possono essere piacevoli, ma non hanno importanza, non sono di un vero beneficio, e anche di sopportare molte difficoltà. E quindi c'è qualcosa in noi che possiamo riconoscere che aspira. E non è solo quel modo condizionato io che voglio ottenere qualcosa o diventare qualcosa. C'è un nell'essere umano c'è questo potenziale del completo risveglio. E prima o poi, avendo visto le limitazioni nella vita mondana, la vita basata su soddisfare i piaceri, acquisire, possedere, vedendo in modo chiaro che non porta una vera felicità duratura. Cerchiamo qualcos'altro, qualcosa in noi che aspira a superare questo, a trascendere. Sono alcune riflessioni mie, non tanto dalla dottrina buddista, ma da possono essere prese in considerazione, no? Perché tendiamo di essere molto autocritici. In Occidente, specialmente, spesso sentiamo molto inadeguati, tendiamo di focalizzare sui nostri difetti, le nostre debolezze, e ci identifichiamo con queste. C'è molto basso stima di sé, anche proprio odio per se stessi. Ma possiamo, abbiamo questa coscienza autoreflessiva e possiamo riconoscere in noi c'è qualcosa che aspira, che vogliamo fare il nostro meglio in questa vita. Non vogliamo fare solo per noi stessi, c'è qualcosa in noi che vuole fare il bene per gli altri. E a qualche punto nella vita questo può emergere e diventare la cosa principale che può trasformare la vita, no? E renderci disponibile di fare molte fatiche e sopportare cose difficili e lasciare andare cose che prima ci davano piacere.